come mantenere la famiglia benedetta, protetta, fuori dalle maledizioni. Lo so che il Signore ha dato a fratello Giuseppe questo messaggio da poco, non so se è stato ieri, no? Che lo ha ricevuto.
Sì.
E poi ci siamo resi conto che questo messaggio era anche per un fratello che ci ha scritto, si chiama Giacomo, e non solo per lui, ma diversi che questa settimana abbiamo risposto dicendoci tutto va male, perché? E ci hanno fatto una lista di problemi, che tutto va male, al lavoro, con la salute, in famiglia, con il matrimonio, con i genitori. Una lista lunga, diversi fratelli che ci hanno raccontato.
Beh, questo messaggio non è sui fratelli che hanno scritto questa settimana, questo è un messaggio eterno, è un messaggio che è per tutti i fratelli in tutte le nazioni dove vi trovate, come tenere il diavolo fuori casa, come non farlo entrare nella casa, nei figli, nel matrimonio, nelle finanze, nel lavoro, quando guidiamo la macchina, che non andiamo a ammazzarci. Come tenere il diavolo fuori.
Amen.
E come tenere le benedizioni di Gesù dentro. E questo è il messaggio che Gesù mi ha dato per quelli che sono interessati. Io spero tutti.
Ti leggo un riassunto di quello che Giacomo ha scritto.
Sì.
Dice: carissimo fratello Giuseppe, è già molto tempo che ascolto il tuo messaggio, la tua testimonianza importante sulla Sacra Bibbia. Premetto una cosa. Per umiltà davanti al Signore non mi ritengo un bravo cristiano. Sono divorziato, sono stato tradito da mia moglie, sono stato massacrato da mio padre psicologicamente fin dalla più tenera età. Poi con la venuta della depressione nessuno mi dà affetto, perché non è facile stare con un malato. Trovai una stella satanica nella mia cantina anni fa. Indagai un poco e seppi che era opera di mia moglie e suocera. Scoprì un maleficio nei miei confronti. Intanto vomitavo sangue grumo. È da quando sono piccolo che sono preda di ossessioni e cattiverie del diavolo. Adesso ho 50 anni. Non ho casa, non ho lavoro, prendo antidepressivi e le mie preghiere sono andate perse nel vento, perché ancora non è cambiato niente, niente. Dov'è l'amore di Dio? Dov'è l'amore di Dio per i suoi figli che lo chiamano, che a lui si affidano con la preghiera e l'ubbidienza? Non faccio sesso da molto tempo per rimanere puro, ma non cambia nulla, neanche un accenno di speranza. Però il demonio fa sempre la sua presenza. Dio lo lascia agire così come vuole. Il demonio si fa sentire sempre. Dio, da come dicono, mi è vicino, ma non muove un dito. Credimi, la sofferenza è forte, la solitudine e l'indigenza dilagano presso di me. Ho venduto tutto per mangiare. Odio l'idolatria e evangelizzo chiunque su questo. Ma Dio non sente il vuoto che lascia dentro di me. Mi dà uno zuccherino, poi se ne va. Non dire Dio non ti lascia mai solo, perché lo prego tutti i giorni da anni, mi confesso sempre per la sicurezza di essere puro nell'Eucarestia. Ci tengo, sono dalla parte di Dio e lo sarò fino alla morte. Però Dio ascolta le mie preghiere ma non risponde. Tutto è quasi come tanti anni fa. Puoi dirmi perché? Grazie anticipatamente, comunque sia, Dio ti benedica, Giacomo.
Grazie Signore. Caro Giacomo, vabbè, prima di dare il messaggio che ho preso degli appunti, voglio precisare, voglio dire qualcosa. Cioè tu chiedi dov'è l'amore di Dio per i suoi figli che lo chiamano, che a lui si affidano con la preghiera. E questo è già un problema, affidarsi a Dio con la preghiera. Questa è una cosa di Madonna di Međugorje, i madonnari si affidano a Dio con la preghiera.
Ma com'è un problema?
E no, bisogna affidarsi a Dio con i fatti, con le opere, non con la preghiera. Preghiera
cominci
senza...
con la preghiera?
Eh?
Anche con la preghiera?
No, ma non con la preghiera da solo. Non solo la preghiera. Ah. Mi affido con la preghiera e non vale niente, perché i farisei pregavano. La preghiera non conta niente se uno non ha opere. Giacomo capitolo 2 dice: tu hai fede, io ho le opere, io ho le mie opere. Questo è interessante per i fratelli protestanti che non credono alle opere, sono salvo per fede. Io vabbè, salvo per fede, ma dopo che fa? Va a dormire su una panca di chiesa, va bene? Cioè, dice Giacomo: tu hai fede, bravo, io ho opere, io con le opere ti mostrerò la mia fede, ma tu con la tua fede senza opera cosa mi mostri? Dice Giacomo, Giacomo capitolo 2. Cioè tu ti affidi a Dio con la preghiera, e allora anche, lo facevano anche i farisei. E sempre Giacomo dice, sempre lì capitolo 2, dice: tu credi in Dio? E anche i demoni ci credono. Leggi bene Giacomo 2, un capitolo interessante, sai. Quindi, cioè la preghiera non conta niente senza opere. Quali sono le opere che contano? Seguire Gesù, ubbidire Gesù, praticare Gesù, ubbidire il Vangelo. Il Vangelo non è un libro di preghiere, è un libro di preghiere con opere. Cioè non è, c'è un libro che si chiama Atti degli Apostoli, non sono le preghiere degli Apostoli, non sono le preghiere protestanti o cattoliche degli Apostoli, sono gli Atti. Non sono le preghiere di Međugorje, sono le preghiere, non sono i rosari delle Madonne, sono gli atti, le opere, quello che facevano, va bene? Cioè qui nessuno al mondo si è mai salvato solo con la preghiera, qualcuno è andato a evangelizzarli. La preghiera da sola non fa niente, amici rosariani. I vostri rosari, come sapete bene, non serve a niente. Sono come con le preghiere a Baal. Elia diceva: chiamate Baal, e loro pregavano a Baal, Baal non veniva. Voi andate dalla Madonna quello con le preghiere, la Madonna non viene, verrà un demone vestito da Madonna, la vera Maria in cielo, va bene, la vera Maria. Questa che vedete è una falsa. Se guardate bene vedrete le corna, altre che 12 stelle, vedete 12 corna, non 12 stelle, sono demoni travestiti, va bene. Non ce l'ho con la... Dice: ah, tu non credi alla mamma di Gioia? Che stupidaggine, certo che ci credo, alla madre di Gesù della Bibbia. Ma non alla Madonna di Međugorje che è una falsa. Va bene? Oh, allora dice, non, poi così dice, non faccio sesso da molto tempo per rimanere puro, non cambia nulla. Chi ti ha dato di non fare sesso?
Ma se non ha una moglie?
Ah, non c'ha una moglie?
No, è divorziato.
Ha divorziato? Vabbè, se
Sì.
lui si sposa può avere sesso.
Si sposa, sì.
No, ma lui la mette così, dice: non faccio sesso per rimanere puro. Cioè, non fai sesso perché non c'è la moglie, non è perché rimani puro.
Sì.
Cioè, per cortesia, sentite voi religiosi, la volete smettere questa storia? Che la Madonna era vergine perché il sesso è peccato, ma chi lo ha detto? Chi lo dice? Lo dice il diavolo, perché non vuole che le coppie sposate abbiano sesso. Ma il diavolo non è contro il sesso. Il diavolo, infatti lui il sesso, il diavolo, i diavoli lo praticano, omosessualità, lesbianismo, perversioni, sesso con le bestie. Non è mica vero che il diavolo gli piace il sesso, solo, però quello è spervertito.
Sì.
Quindi lui è imbroglione. Capisci? Ma uno che ha sesso con il coniuge è puro, pulito, perfetto, è Dio che l'ha creato. Dio ha creato l'uomo, gli ha detto: andate, moltiplicatevi, riempite la terra. Genesi 1, 2, Genesi 2. Prima della caduta di Genesi 3. Quindi smettetela, amici religiosi, queste fandonie. Va bene? Allora Abramo era sposato, Davide era sposato, Gesù è sposato con la Chiesa spiritualmente. Ah, ma quello è nello spirito. Okay, allora cos'è? Davide, Abramo, Isacco, Giacobbe, tutta gente sposata. Pietro è sposato. Pietro andava a evangelizzare a braccetto con la moglie, magari sicuramente gli dava almeno tanti baci come io do la mia. Pietro andava a evangelizzare a volte sbaciucchiando la moglie. Glielo ho detto a un prete, quasi svieni, mi caccia fuori dalla sacrestia. E poi tira fuori la Bibbia prima di... Primo Corinzi 9,5, Pietro va a evangelizzare con la moglie, anche i fratelli di Gesù, fratelli carnali, attenzione, evangelizzavano con le mogli. Primo Corinzi 9,5. Boh, quindi questa storia, quello lascia la Sant'Agostino, e dice: sesso è peccato. Sant'Agostino che ne capiva lui. Allora, Sant'Agostino deve leggere la Bibbia, non legge Sant'Agostino, legge la Bibbia. Vabbè, dice: il demonio fa sentire la sua presenza, ma Dio lo lascia agire, non è mica vero, sei tu che lo lasci agire. Se tu vai dal demonio a nome di Gesù, il demonio se ne va. Se Io lo faccio sempre, sono 40 anni che caccio il diavolo, sono 40 anni che prima o poi se ne va, perché non lo puoi fare neanche tu? Perché non lo puoi fare anche tu? Dio non sente il vuoto che lascia dentro di te, non è Dio che te lo lascia, mi dà lo zuccherino, Dio non ti dà lo zuccherino, ti ha dato Gesù, qual è zuccherino? Ti ha dato Gesù, il Calvario, la croce, il sangue. Quindi fratello, per cortesia, ti voglio bene. Ma sei fuori binario completamente, tu hai bisogno dello Spirito Santo, del battesimo, devi metterti in ginocchio tutte le mattine, ecco la mia medicina che consiglio sempre a tutti, digiunate tutte le mattine, mezz'ora, un'ora, 2 ore, quello che potete, puntate alla sveglia, se tu vuoi lavorare alle 6, punta la sveglia mezz'ora, un'ora prima, digiuna mezz'ora, un'ora e prega, ti assicuro. Non passerai molte mattine che tu ricevi il battesimo dello Spirito Santo.
Amen.
A posto?
Amen, amen. Secondo quello che Giacomo scrive, lui cammina in preghiera e ubbidienza a Dio. E anche se non sente che Dio lo benedice o gli risponde, lui ha detto fino alla morte vado avanti con Gesù, evangelizzo e cammino in ubbidienza. Infatti dice, da tempo recito il rosario tutti i giorni, parlo con Gesù tutti i giorni, con Dio e Maria tutti i giorni.
Parla con Maria tutti i giorni. Ma, insomma, infatti anche la storia è che lui va a evangelizzare. Tu non credo che stai evangelizzando bene perché tutte queste cose tu, così dice la gente, Dio non mi risponde, Dio non mi parla, Dio mi dà lo zuccherino, Dio non ferma il diavolo. Questo gli dice, no, questo non glielo dico, però lo senti nel cuore. E la gente sente il tuo spirito. Così non si evangelizza.
Dice
Guarda, io ti consiglio, c'è
evangelizzo.
un corso biblico di 5 mesi, offriglielo Angela.
Sì, lo abbiamo offerto, sì.
Ecco, vedi se ti interessa e lì ti spiego come si evangelizza. Mica se va a evangelizzare Dio non mi risponde, io non faccio sesso perché sono puro. Ma questo non è così che si evangelizza. Guarda, scrivi bene il corso biblico, ti diamo dei suggerimenti, ti guidiamo alle scritture che ti insegna come evangelizzare. Dimmi Angela.
Ha detto anche che odia l'idolatria.
Allora comincia a liberarti dalla Madonna. Che il nome della Madre di Gesù non è Madonna, cioè mia dea, ma è Maria. Infatti, Gesù non l'ha mai chiamata mamma, solo donna. Perché lei non è, dalla risurrezione in poi, lei non è più la mamma, lei è una donna. Va bene? Infatti, ha detto Gesù: donna, ecco tuo figlio. Quindi Giovanni è diventato suo figlio, Gesù non era più. Ecco tuo figlio, suo figlio deve morire in croce. Ciao. Finita la storia del tuo figlio.
Sì.
Adesso comincia la storia del figlio di Dio. Quando Gesù è risorto, era interamente figlio di Dio, era interamente Dio e basta. Prima era metà Maria, metà Dio. Allora, Angelina,
Sì.
sufficiente per rispondere?
No, ci serve ancora la soluzione.
E adesso arriva la soluzione, perché
Sì.
Gesù mi ha dato un messaggio e tu mi hai detto, guarda, sto fratello chiedeva proprio quello, ho guardato, esatto, questo messaggio è perfetto per lui e tanti altri come lui che danno la colpa a Dio, non ferma il diavolo. E come non ferma il diavolo? L'ha fermato sul Calvario e dice che non lo ferma. Abbi pazienza. Andiamo al messaggio?
Sì.
Sulla radio c'è quell'immagine che abbiamo messo, la fotomontaggio della...
Dei sposi. Aspetta.
Come mantenere, leggilo, la foto che ho messo sulla radio.
Sono dei sposi e il messaggio dice: come mantenere la nostra famiglia fuori dalle maledizioni del diavolo e nelle benedizioni di Cristo? E poi c'è l'immagine di un leone, perché in 1 Pietro 5,8 dice: siate sobri, vegliate. Il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare.
Va bene? E vuol divorare il matrimonio, la famiglia, i figli, vuol divorare l'amore in famiglia, l'unità in famiglia e lo divora tramite televisione, internet, smartphone, telefonini, discoteche, musica rock, la divora così. Quali sono i denti del diavolo? Telefonini, televisione, internet, pornografia, discoteca, questi sono i denti del diavolo. Non è mica un leone dello zoo che è scappato. È un leone spirituale con denti spirituali e sono gli inganni del momento. Va bene?
Sì, è
Quindi
vero.
io voglio dire, il fatto che siamo sotto la grazia di Dio non significa che Dio ci benedirà se camminiamo in disobbedienza ai suoi comandamenti dal Vangelo. È logico che non sei benedetto, te lo dico con amore, te lo dico perché tu possa essere benedetto. È logico che non sia benedetto. Scusa, tu vai a evangelizzare come dicendo alla gente che Dio non ti risponde, Dio non gli interessa, Dio non ferma. E questa è evangelizzazione, queste sono maledizioni. Cioè tu apri la bocca per far uscire maledizioni. Cos'è? Vedi, c'è il Proverbi 27 a 3, mi pare che c'è una scrittura su questo. Quindi, la salvezza di Cristo è senza condizioni, ma tutto il resto, le nostre guarigioni, le nostre liberazioni da maledizioni finanziarie e ogni altra benedizione sono condizionate da cosa? Dalla nostra ubbidienza alle leggi di Cristo.
Amen, amen.
Hai trovato quella scrittura lì?
No.
Proverbi 27,3, mi pare che c'è una scrittura attinente.
No.
27, cos'è che dice 27,3?
La pietra è grave e la sabbia pesante, ma l'irritazione dello stolto pesa più dell'uno e dell'altra. Ah,
Prova 23,7.
23,7. Forse
Cos'è
sì. 27,3.
cos'era questa? E adesso dove vai?
23,7.
Sì, quello, insomma, se non è zuppo è pan bagnato, insomma, uno o l'altro.
Poiché nell'intimo suo egli è calcolatore, ti dirà mangia e bevi, ma il suo cuore non è con te.
Sì, ma c'è il titolo in inglese, mi sa che in italiano è diverso.
English, ok.
Che sai, c'è molto
For as
sfumo.
he thinks in his heart, so is he.
Quindi l'hanno tradotto nell'intimo del cuore,
In
cos'è? È perverso.
italiano, nell'intimo suo egli è calcolatore.
Ecco, sì, è perverso, calcolatore. Ma cioè, la Diodati questa?
No, aspetta
Vai
che
nella Diodati.
vado alla Diodati.
Eh sì, le traduzioni, vieni a conoscere un po' di
23,
diverse Bibbie.
7.
Perché poi
Aia.
vai all'ebreo, vedrai che è giusto.
Nuova Diodati dice, poiché come pensa nel suo cuore,
Ecco.
così egli è.
Come pensa nel suo cuore, Gesù lui è. La Diodati è la Bibbia
Sì,
migliore,
chiaro.
è più basata sull'ebreo, sull'ebraico, sul greco. Leggilo di nuovo, come pensa nel suo
Perché come
cuore?
pensa nel suo cuore, così egli è.
Capito? Così tuo fratello, come pensi nel tuo cuore, tu sei. Tu chi sei? Non sei quello che parli con la bocca. Tu sei come pensi nel cuore. Che la bocca può essere falsa, ma il cuore no. Tu nel tuo cuore pensi che Dio ti ha abbandonato, Dio ti ha lasciato, Dio non ferma il diavolo perché non ti ama. È così che va, così non puoi evangelizzare. Tu dici io evangelizzo, tu non evangelizzi. Tu confondi la gente più di come sono confuso. Te lo dico con amore, non ti offendere. Purtroppo a volte non si può dare la verità senza offendere un pochino. Se lo accetti però sarai liberato, perché di liberazione hai bisogno. Liberati di astio contro Dio, di rancore contro Dio, e tu te la prendi con lui, invece te la devi prendere col diavolo, non con Dio. È la tua poca fede che non ferma il diavolo, va bene?
Ma allora uno non può pregare se non ha fatti e non ha opere e forse è un peccatore che, non so, ha bisogno di aiuto e cerca l'aiuto di Dio, però lui è disubbidiente. Lui non può pregare? Perché Dio non risponderà?
Uno, Dio non risponderà, no? E no che non risponde, perché è una preghiera senza fede, Dio non risponde, che nel regno di Dio tutto funziona con la fede. Ma anche nel mondo. Cioè Dio non può accettare che noi lo seguiamo senza fede. Perché? Perché persino nel mondo degli atei, nel mondo, questo mondo qui, tutto funziona per fede. È vero o no? Sei d'accordo con me che il mondo va per fede?
Fede in cosa?
Il mondo è basato sulla fede, cioè gli atei, i
Non
comunisti,
sulla fede in Dio.
non in Dio ma sulla fede.
Qualche fede sì.
Sì, gli evoluzionisti credono che vengano dalle scimmie, questo c'è più fede che credere in Dio.
Ma quello è vero.
Perché io su Dio ho delle prove, esperienze dirette, questa è che prove c'ha, mica Darwin gli è apparso con la testa di scimmia, l'evoluzione è vera, non è successo niente di questo.
Quindi vuoi dire fede nelle cose
È
sbagliate?
logico, ci vuole più fede a credere che in Buddha che dice tu sarai reincarnato 1 milione di volte. E chi l'ha provato questa? Chi l'ha visto uno che sarà incarnato? Mai. Ci vuole più fede a credere a queste baggianate che non crede in Gesù risorto, che in 1 Corinzi 15 sono stati 500 testimoni che hanno visto Gesù risorto. Quindi ci vuole più fede. Tu prendi un assegno, dici questo assegno pagato al portatore 10.000 euro. Dici ok, mi fido, logico, fido. Vai a incassare, invece prendi 10.000 fregature. Hai messo fede in un assegno, vai a lavorare in un posto. I fratelli ci scrivono: io lavoro, ma è mesi che non mi pagano. Hai lavorato per fede, sperando che ti pagava, e non ti ha pagato. Per fede, leggi Matteo Renzi, la Merkel, Obama e Trump. E tutti quelli che hanno votato a Trump sono rimasti per strada. Capito? Quindi voti per Trump, voti per Hillary Clinton, voti per Obama. Per fede, hanno votato per Hitler, hanno votato per Stalin, hanno votato per Mussolini, per fede. Capito? Ci vuole più fede a votare a un Hitler che non a seguire Gesù. Quindi Quindi loro camminano più per fede che non noi. Quindi Dio si offende quando tu non lo segui per fede. Ma come vai a credere a Matteo Renzi, a una Merkel che ti dice fate entrare gli immigrati che domani staremo meglio? E non credi a Gesù che è morto sul Calvario, che ha fatto miracoli, che è risorto? Andiamo avanti?
Sì, sì, sì.
Signore Gesù, aiutaci, Signore. Senti, cosa dice Galati 6,7?
Galati 6,7. Non vi ingannate, non ci si può beffare di Dio, perché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà.
Quindi tu preghi, sì, d'accordo, però se tu non segui le leggi di Cristo nel Vangelo, cioè, ci sono cristiani oggi che dicono, noi non siamo sotto la legge, Cristo ci ha liberato, bugia! Cristo ti ha liberato dalla legge di Mosè, ma ha portato una legge migliore, la legge del regno di Dio, la legge dell'amore, del Vangelo, dell'amare i nemici, del perdonare. Sono leggi più grandi, più perfette, più meravigliose, leggi eterne che non finiranno mai perché Cristo non finisce mai. Quindi se te non obbedisci ai comandamenti rimani sotto maledizione. Galati 6,7, neanche il Vecchio Testamento che parla proprio ancora di più. Galati 6,7,8 dice quello che l'uomo semina, quello mieterà. Va bene? Quindi il regno di Dio...
Verso 8 non ho letto.
E leggi anche l'8.
Perché chi semina per la sua carne mieterà corruzione dalla carne, ma chi semina per lo spirito mieterà dallo spirito vita eterna. Quindi, come hai detto, Gesù ci ha liberato, sì, dalla legge di Mosè, da tante regole che loro seguivano, e ci ha liberato dall'inferno. Però le benedizioni non sono automatiche e garantite. Le benedizioni dobbiamo noi lavorare per riceverle.
Sì, bene, grazie Signore. Comunque... il messaggio è molto chiaro.
Sì, sì, sì.
Va bene?
Sì, lo è.
Cioè, se noi seguiamo i comandamenti del Vangelo, saremo benedetti. Se noi preghiamo senza ubbidire al Vangelo, perché diciamo no, non siamo sotto la legge, solamente sotto la preghiera, bugia. Pregare senza fare vale niente. Zero, come i farisei. Va bene? Allora, guarda, il regno di Dio è tutto tranne che un'anarchia caotica, senza ordine. Il regno di Dio non è caos senza ordine, dove ciascuno, ogni angelo si sveglia la mattina, io voglio fare come Satana. No, non è così. Io voglio un paradiso democratico. Votiamo.
No.
Votiamo, se vediamo, io voto per Dio, tu voti per il diavolo, no. Siamo una democrazia.
No, nel cielo non si vota.
Perché democrazia tradotto in spirituale si legge demonocrazia. Infatti basta guardare nel mondo. Mm-hmm. Il regno di Dio non è che ognuno fa quello che gli sembra giusto ai suoi occhi, come dice Giudici capitolo 17, dice questo. Cioè, come avviene in questo mondo? In questo mondo del diavolo o nel mondo delle religioni tradizionali e denominazionali, religioni senza capo né coda, scombinate, chiese senza scopo, dove ciascuno si crea le dottrine che gli piacciono, dottrine non importa se basate sulla parola di Dio, sulla parola come al mormone, sulla parola del mormone Joseph Smith, il testimone di Jehovah Russell o quell'evangelico Martin Lutero. O su basarsi sulla parola del Papa o sull'angelo di luce secondo Corinzi 11,14 l'angelo di luce, cioè per questa gente conta solo avere un diploma religioso e qualche timbro. Beh, non è così che è il regno di Dio. Uno si sveglia, io voglio seguire il mormone Joseph Smith, no, io seguo testimoni di Jehovah Russell.
Ma sai, lo so che okay, Gesù ci ha liberato dalle regole del Vecchio Testamento. E alcuni vorrebbero avere adesso un mondo che è basato solo sull'amore, non c'è bisogno più di regole, di organizzare niente, non c'è bisogno che nessuno guida nessuno, tutti uguali, tutti che si amano,
no.
Senza nessuna regola.
No.
È perché Gesù è venuto e ha abolito la legge e siamo tutti sotto l'amore adesso.
Sotto la grazia, se obbediamo.
E perché questo non funziona? Non dovrebbe essere così?
Sarebbe così, però vedi, il Nuovo Testamento cos'è? Un'altra parola del Testamento è la parola patto. Un patto, ci sono due parti. Israele ha rotto la sua parte e quindi il Vecchio Testamento è morto. è stato è morto sul Calvario, Vecchio Testamento, finito. Mm-hmm. Romani 10:4 dice Cristo alla fine della legge, sì, perché sì, sì. Israele lo ha rotto.
Sì.
E quindi ha dovuto venire Gesù ad adempierlo. Se Israele avesse mantenuto la sua parte, invece di essere distrutta, la legge sarebbe finita lo stesso, però Israele sarebbe stata benedetta invece di essere distrutta. Va bene? Adesso però c'è il Nuovo Testamento e siamo sotto la legge dell'amore, sotto la legge di Cristo, va bene?
Sì, però non hai risposto alla domanda.
Dimmi.
Perché non è sufficiente la legge dell'amore? Perché ancora si deve organizzare le cose? Perché ancora c'è bisogno di leader? Perché non possiamo essere tutti sotto l'amore, ci amiamo tutti e siamo tutti uguali?
Ma come? Ma la legge dell'amore c'ha delle regole, eh? Cioè io e mia moglie, io l'amo mia moglie, ma io devo avere delle regole, però l'amore ha regole. Devo provvedere a mia moglie, la devo accudire, la devo amare, la devo consolare, la devo perdonare. Cioè delle regole, l'amore ha delle regole. Non posso andare a letto con altre donne, non posso tradirla, devo prendere cura dei miei figli, insegnare loro il Vangelo, le scritture, e perdonarli. La legge dell'amore è una legge dura a volte, perché a volte coinvolge, implica anche qualche specie di calvario, qualche specie di crocifissione, qualche specie che ti devono sputare in faccia come a Gesù. La legge dell'amore non è solo bere Coca-Cola, andare in chiesa a cantare e pregare, ripetere preghiere come i pappagalli. La legge dell'amore, Gesù gli è costato il calvario, va bene?
Sì, ti chiedo questo perché qualcuno mi ha chiesto a me pochi giorni fa, ha detto che la intenzione di Gesù era di creare un mondo sotto amore e tutti uguali, però poi anche se nelle epistole la Chiesa si è organizzata e hanno avuto delle regole, hanno avuto diaconi, hanno avuto chiese in case, in Atti hanno nominato 7 diaconi per distribuire il cibo così che gli apostoli potevano dare solo la parola, quindi si sono organizzati con delle regole. E questa persona diceva però Gesù non è stato questo il suo piano, lui voleva solo amore, nient'altro, niente organizzare, niente diaconi, niente tutto questo.
E guarda, una buona risposta è a questo, è per esempio Matteo 18:15-17, va bene?
Ok.
Vuoi leggerlo? Per chi non lo conosce. Penso che lì c'è una buona risposta. E ho scelto questa scrittura perché è Gesù che parla. Quindi non è Paolo, Pietro, che c'è gente che non ci crede neanche gli apostoli, poi sbagliano.
Se tuo fratello ha peccato contro di te, vai e convincilo fra te e lui solo. Se ti ascolta, avrai guadagnato tuo fratello. Se non ti ascolta, prendi con te ancora una o due persone affinché ogni parola sia confermata per bocca di due o tre testimoni. E se rifiuta di ascoltarli, dillo alla Chiesa. Se rifiuta di ascoltare anche la Chiesa, sia per te come il pagano e il pubblicano.
Quindi Gesù sta dicendo, e qui andiamo anche a...
E allora?
Qui andiamo anche adesso a Matteo 19, prossimo, preparati lì. Gesù sta dicendo qui che la Chiesa ha autorità di cacciare fuori dalla Chiesa chi non si comporta nel modo giusto.
Quindi c'è una regola qui.
Sì, per esempio in questo caso uno che non perdona, oppure uno che non vuole ascoltare istruzioni.
Che non si pente
di qualche male che ha fatto, qualche sbaglio che ha fatto. Non si pente, allora qui dice la Chiesa può cacciarlo fuori allo stesso modo dei pagani. Quindi quello che oggi è tuo fratello, domani può essere un pagano per te. E dice Gesù, quindi qui chi decide nella Chiesa chi deve diventare pagano? E ci vuole dei leader.
Quello che ha l'unzione.
Ci vuole qualcuno che giudichi. E qui andiamo a Matteo 19:29.
Matteo 19:29,
e dove dice, comincia dall'inizio?
19:1.
Matteo 19:30, dove dice giudicare le tribù di Israele. Cos'è 30? Matteo
19:28,
sì, quella zona lì.
E Gesù disse loro, io vi dico in verità che nella nuova creazione, quando il figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, anche voi che mi avete seguito sarete seduti su 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele.
Quindi sta dicendo Gesù che gli apostoli, e non solo i 12, ma anche Abramo, Isacco e poi anche quelli dopo gli apostoli, cioè vai da Apocalisse 3 per favore, e anche sta dicendo Gesù che si siederanno gli apostoli e quelli come loro perché ci saranno in cielo gente superiori a certi apostoli.
Come, nel cielo non sono tutti uguali?
Assolutamente no, perché Giovanni e Giacomo hanno detto: facci sedere uno a destra e uno a sinistra. Fa no, deciderà Dio per coloro ai quali è riservato. Nel regno di Dio c'è una gerarchia, mica quel caos, anarchia, io vado a letto con tua moglie, io faccio l'omosessuale. No, caro mio, no, è così che il diavolo voleva. Anarchia viene da Satana, perché lui è in cielo, tutti uguali, io voglio essere come Dio, invece Dio ci ha dato un calcione nel di dietro, l'ha cacciato fuori a gambe per aria al diavolo, capisci? Nel cielo ci sono angeli, arcangeli, cherubini, c'è lo Spirito Santo, poi più in alto c'è Gesù e più in alto c'è Dio, c'è una gerarchia.
Ok.
Mica in cielo sono tutti uguali.
Sì, infatti si parla delle vergini stolte e sagge, c'è la sposa, ci sono quelli che sono stolti,
sì,
anche se sono salvi.
Certo, sì, perché dice, non sta parlando delle vergini stolte che vanno all'inferno, sta parlando il regno di cieli sarà come 10 vergini, sta parlando del regno di cieli, 10 vergini, 10 fessacchiote stolte.
Anche se salve?
Sai, vergini, il regno dei cieli, sta parlando del regno del diavolo. Va bene, non sta dicendo il lago di fuoco, sta dicendo il regno dei cieli, ci saranno 10 vergini nel regno dei cieli, 5 stolte, 5. Quindi non è che tutta la Chiesa sposa di Cristo. Va bene, hai trovato quasi, cosa ti ho dato prima?
Apocalisse 3,
9.
9.
Addrizzare le orecchie ai fratelli anarchici.
Ecco, ti do alcuni della sinagoga di Satana, i quali dicono di essere giudei e non lo sono, ma mentono. Ecco, io li farò venire a prostrarsi ai tuoi piedi per riconoscere che io ti ho amato.
Quindi sta dicendo che la sinagoga di Satana, ma dentro la sinagoga di Satana ci sono dei giudei che non andranno nel lago di fuoco, ma andranno a ginocchiarsi davanti a quelli che sono come la Chiesa di Filadelfia, alla quale questa profezia è diretta. Sta dicendo, tu, Chiesa di Filadelfia, che hai superato la prova, verso 8, Apocalisse 3:8, ha superato la prova, ok, ti siederai su un trono. E quelli che adesso ti accusano, cioè che erano i giudei che li perseguitavano, oggi sono cristiani fuori binario, cristiani, i moderni farisei che perseguitano sempre la sposa di Cristo, sempre la moderna Filadelfia, va bene, dirà, io li farò venire in ginocchiarsi davanti a te, ad adorarti. Capirai, capisci? Perché infatti, cioè Gesù in continuazione parla che la Chiesa fedele si siede sul trono e quella infedele invece è inginocchiata davanti.
Quindi
infatti
c'è
dice in Matteo 19:28, hai letto, vi siederete sui troni a giudicare Israele. Non dice il cristianesimo, le chiese cristiane, dice Israele, perché Israele non è finita nel Vecchio Testamento, continua. Nell'Apocalisse parla di Israele, i 144.000, Israele, Romani capitolo 2, Romani capitolo 9, Israele spirituale, dice Paolo, noi siamo i veri circoncisi, ci siamo, quindi sta parlando di quale Israele? Di tutta Israele, Israele Vecchio Testamento, Israele Nuovo Testamento, verranno a inginocchiarsi i cristiani che adesso perseguitano, i cristiani che adesso perseguitano, quei pastori che adesso predicano e che maledicono la sposa di Cristo, perché non sono pentecostali, perché non sono cattolici, perché non sono protestanti, tutti i giorni, tutte le settimane a dire male. Cosa vuol dire male? Maledire, maledire e dire male. Dicono male di altre chiese, di altri cristiani. Io dico male delle religioni, ma amo i cristiani. Sto andando a evangelizzare in una chiesa cattolica. Andiamo lì con amore, mica andiamo a dire razza di vipere, voi non siete protestanti, non siete evangelici, avete statue. Che mi interessa delle statue? Vado dal paraco, magari una pecorella che mi ci fa entrare a evangelizzare. Quando è che andate a evangelizzare?
La prossima settimana.
Ah, non questa settimana?
No, oggi andiamo nelle strade.
Ah, ok.
Alcuni fratelli vanno nelle strade.
Ah, ho capito.
Non tutti.
Quando è che andate in chiesa a evangelizzare?
La prossima settimana.
Settimana prossima, bene. Comunque, vabbè. Capito il punto? Andiamo avanti, allora ho coperto la...
Sì.
A posto.
Quindi il punto è che senza ubbidienza, non solo amore, non puoi avere le benedizioni di Dio. Non è sufficiente pregare, amare, devi anche ubbidire.
E non c'è anarchia, che ci sono, non sono tutti angeli, no, ci sono arcangeli, non tutti arcangeli, ci sono cherubini, quelli quattro cherubini davanti al trono di Dio, vedi Apocalisse 4, Va bene, c'è una graduatoria, così anche nella Chiesa ci sono le Primo Corinzi 12, profeti, apostoli, operatori di miracoli. Dove è scritto nel Nuovo Testamento o nel Vangelo che Dio c'è una Chiesa anarchica? Mm-hmm. Gesù ha detto: vi siederete sui due troni a giudicare, vuol dire che uno giudica e l'altro viene giudicato. Sì. A giudicare chi? Il diavolo? No, le tribù di Israele. Mm-hmm. Israele è tutta? Israele cristiana, ebraica, c'è una Israele. Andiamo avanti?
Sì.
Ok, quindi guarda, dammi. Ha trovato Giudici 17? Ha trovato?
Giudici 17, sì.
E anche
sì.
Deuteronomio 8. Giudici 7, 6, vai, verso 6.
Verso 6. In quel tempo non vi era re in Israele, ognuno faceva quello che gli pareva meglio.
Anarchia. Deuteronomio 12, 8. Qui Mosè, Dio dice a Mosè, Mosè dice a Israele, cosa gli dice?
Non farete come facciamo oggi qui, dove ognuno fa tutto quello che gli pare bene.
Capito? Uno vuole fare il pentecostalese, l'altro cattolicese, l'altro protestantese e l'altro testimone di Geovese. Oh, ma stiamo scherzando? No, c'è. Non esistono il regno di Dio e i protestanti cattolici, c'è il regno di Dio. Uno può essere un cristiano vero o falso, tutto cuore e mezzo cuore. Uno può essere un cristiano sincero, un cristiano ipocrita, ma non ci sono due chiese, c'è una chiesa. E dentro la chiesa mondiale ci sono piccole chiesette, comunità, va bene, Filadelfia, Laodicea, quello che c'è. E ognuno sarà trattato come si merita. Quindi Dio c'ha le sue regole. Regole chiarissime nel Nuovo Testamento per i pochi credenti che ci credono. Pochi credenti ci credono. Pochi cristiani credono nel Vangelo. Al punto di impegnarsi a praticarlo nei fatti, in obbedienza, produrre frutti, frutti dico, e non solo prediche fumo negli occhi, da pulpiti, stereotopici, stereotipati della domenica mattina, tutti uguali, il pulpito e quello col cravattino, il colletto qui, Amati amici, amati fratelli, amati mormoni, testimoni di Geova, evangelici, cattolici, Martin Luterani, Madonnari, e io li chiamo Padre Piani anche. Ascoltate per cortesia, nel regno di Dio vi sono leggi, sono ferme, sono fermissime. Ci sono incarichi da eseguire nel regno di Dio, doveri da adempiere in tutti i dettagli, come nel matrimonio, ti prendi cura della moglie, marito, i figli, in cielo ancora più perfetto di così. Ogni piccola cosa ha più importanza, come ha detto Gesù. Ogni parola, ogni atto, ogni parola è importantissimo. Gesù ha detto, Matteo 12, 36, 37, Apocalisse 22, cosa dice Gesù?
Sì, Matteo 12, 36, 37. Io vi dico che di ogni parola oziosa che avranno detta, gli uomini renderanno conto nel giorno del giudizio. Poiché in base alle tue parole sarai giustificato e in base alle tue parole sarai condannato.
Capisci? Ogni parola del Vangelo è importante. Non puoi dire, oh, cosa mi interessa, io non sono chiamato a essere discepolo, non sono chiamato a evangelizzare, non sono chiamato a regalare la mia seconda o terza casa a un fratello che non ce l'ha. Io sono chiamato, e Gesù dice, sai cosa, non sei chiamato neanche alla salvezza. Ma come, io ho scaldato panche da 50 anni? Sì, però non mi ha scaldato il mio cuore. Ma io ti canto come un usignolo tutta la domenica, sì, però. Ma io ti conosco, Gesù, sì, ma io non conosco te, però. Apocalisse 22, 18, attenzione.
Io lo dichiaro a chiunque ode le parole della profezia di questo libro. Se qualcuno vi aggiunge qualcosa, Dio aggiungerà i suoi mali, i flagelli descritti in questo libro.
Quindi attenzione, voi religiosi che vi fate libri dottrinali di cretinate che nella Bibbia non ci sono, vai. 19.
Se qualcuno toglie qualcosa dalle parole del libro di questa profezia, Dio gli toglierà la sua parte dell'albero della vita e della santa città che sono descritti in questo libro.
Non si scherza. Tu togli una parola del Vangelo, la predica, la insegni deliberatamente sapendo che non c'è nella Bibbia, Dio ti toglierà la tua parte dell'albero della vita. Non si scherza con Dio. Non togli le parole del Vangelo alla gente, non aggiungi cretinaggini religiosi quando predichi, prendi le tue dottrine religiose e buttali in un cesso, va bene, buttalo in una roggia, in un immondezzaio, libri dottrinali, nell'immondizia, ma come, la Bibbia non è capace di spiegarsi da sola? E allora che buona nulla sta Bibbia. La Bibbia non la capite non perché vi serve un libro dottrinale, ma perché non avete lo Spirito Santo. Dovete pregare per lo Spirito Santo, non per un libro dottrinale che non vale niente. Non semplifica, gli ho detto una volta a un mormone, Joseph Smith non ha semplificato un fico secco, ha complicato le cose. Mm-hmm. Vai al Vangelo, gli ho detto. Ho detto, cosa serve questo libro, questi libri dottrinali di mormonici, cattolici o quello che sono, protestanti, cosa serve? Mi ha detto per spiegare la salvezza. Ah sì, spiegamela. Ha letto due pagine di Joseph Smith, ma questo qui non ho capito niente io. Me la spieghi meglio? Poverino era confuso. Ha detto, permetti un attimo, permetti la salvezza, permetti. Giovanni 6,47, leggilo. Chi crede in me ha la vita eterna. Joseph Smith cosa ha aggiunto per spiegare cosa? Che ha aggiunto Joseph Smith, razza e testimoni di Geova, questo Papa che dice che Gesù, cos'è, si è fatto diavolo? Dice, ma sarà lui il diavolo. Ma io l'ho detto sempre che è un diavolo questo qua. Senti, per cortesia, guarda, posso andare al prossimo punto? Guarda, la nostra consacrazione a Dio, voglio parlare. Fin dall'inizio, vaimi a Esodo 13 e 1 Pietro 2 per cortesia. Okay. Fin dall'inizio Dio ha insegnato al suo popolo Israele a far cosa? A consacrarsi a Lui. Se non abbiamo capito questo, guarda, è inutile che leggiamo la Bibbia. Legge Esodo 13, 1 e 2.
Il Signore disse a Mosè, consacrami ogni primogenito tra i figli di Israele, ogni primo parto, esso appartiene a me.
Verso 6, Esodo 19, 6 e poi 1 Pietro 2, 9.
E mi sarete un regno di sacerdoti, una nazione santa. Queste sono le parole che dirai ai figli di Israele.
Va bene? Siamo chiamati a consacrare, altro che San Girolamo, Santo Padre Pio, Santo bla bla. Siamo tutti santi. Volete prendere queste cose e buttarle via, per cortesia? Prendete, telefonate un autotrasporto e venga, c'è un sacco di statue qui che stanno ammuffendo. Le può prendere e buttarle in una roggia, per cortesia? Signori parroci, vi supplico. Va bene? Il primo Pietro 2,9.
Ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa.
Siete una stirpe eletta, eletti, scelti, prescelti, speciali, super. Va bene, siamo scelti, selezionati, tutti noi credenti. Un sacerdozio regale, cosa vuol dire regale? Cioè, non nominato dal Papa o dai protestanti, nominati da Dio quando? Nel momento che io sono nato di nuovo, una gente santa, dice Pietro. Quindi io non c'è Santa Maria, Santa Teresa di Calcutta, Santo Padre Pio, non c'è. Siamo tutti santi. Perché? Perché io ho Gesù nel mio cuore e avendo Gesù nel mio cuore, Gesù non sta nella ostia santificata lì dove il prete la tiene a chiave e guai che si avvicina. No, l'ostia nel mio cuore si chiama Gesù, non è un pezzo di cereali che io mangio la domenica. È nel mio cuore, dice in Ebrei capitolo 8 e capitolo 10, che quando riceviamo Gesù, il Signore ci ha santificato una volta e per sempre. Non c'ho bisogno di prendere la droga ogni settimana. Queste regole, vado avanti, queste regole sussistono, le regole del Vangelo, per chi vuole le benedizioni di Dio nella sua famiglia. Cosa sto facendo stamattina? Sto cercando di cacciare fuori il diavolo dalle nostre famiglie. Nel nome di Gesù, nel nome del sangue di Cristo, nel nome del sangue, cacciamo il diavolo dalla nostra vita, dal nostro matrimonio, dai nostri figli, dal nostro lavoro, dalle nostre finanze, dalla nostra comunità, dalla nostra famiglia. Cacciamolo al suo posto, all'inferno. E allora, quelli di noi che non si consacrano a Dio, andiamo prima a Giovanni 5 per cortesia, se non ci consacriamo a Dio, rimaniamo in un certo senso come una specie di proprietà di chi? Del Dio di questo mondo. E quindi sotto le sue maledizioni. Com'è che Dio governa il regno di Dio e controlla tutto con l'amore? E com'è che il diavolo controlla il mondo? Con l'odio, con le maledizioni. Va bene, è abbastanza che un Giuda entra in una chiesa quel Giuda controlla la Chiesa. Come? Sparlando, malignando, offendendo, insultando, insinuando, ha controllato la Chiesa. Appena il Giuda è entrato in chiesa, si parla solo uno contro l'altro, tutti contro tutti, il pastore qui, il fratello qui, la sorella là. Si parla solo del diavolo e delle divisioni. Tenete Giuda fuori, i mezzi cuori fuori, per cortesia. Prima Giovanni 5,19, cosa dice la parola?
Noi sappiamo che tutto il mondo giace sotto il potere del maligno. Sì, amen.
Allora, tutto il mondo giace sotto il mondo del maligno.
Il potere del maligno.
Va bene. Quindi, se noi non apparteniamo a Gesù, se non apparteniamo a Dio, se noi ci consacriamo a Dio, rimaniamo sotto il potere del maligno. Guarda, secondo Corinzi 4,4, ve lo leggo io, vai a Efesini 2, okay. 1-6. Dice Efesini, secondo Corinzi 4,4, dice: gli increduli, al quale il Dio di questo mondo ha accecato le menti, affinché non risplenda loro la luce del Vangelo della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio. Quindi se noi non siamo sotto il Dio vero, siamo sotto il Dio falso. Se noi stiamo seguendo il Cristo vero, stiamo seguendo il Cristo falso. Va bene? Questo non piacerà a quelli che seguono il Cristo falso. Convertitevi, pentitevi, venite al Gesù vero. Perché davanti al tribunale di Cristo ci sarà, per taluni, davanti al tribunale di Dio, Apocalisse 20, verso 11, ci sarà l'inferno di qua e la salvezza di là. Attenzione, non aspettate quel giorno per venire al Gesù vero. Efesini 2, 1-6.
Dio ha vivificato anche voi, voi che eravate morti nelle vostre colpe e nei vostri peccati, ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potenza dell'aria, di quello spirito che opera oggi negli uomini ribelli, nel numero dei quali anche noi tutti vivevamo in tempo secondo i desideri della nostra carne, ubbidendo alle voglie della carne e dei nostri pensieri, ed eravamo per natura figli d'ira, come gli altri. Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore con cui ci ha amati, anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati con Cristo, e per grazia che siete stati salvati, e ci ha risuscitati con Lui, e con Lui ci ha fatti sedere nel cielo in Cristo Gesù. Bella questa scrittura. Bellissima, grazie Gesù. Questi giorni sto memorizzando Efesini, tutto il libro di Efesini, sono arrivata proprio al capitolo 2 e più lo ripeto più mi fa capire quanto grande è il lavoro che Gesù ha fatto per noi, mentre eravamo niente, eravamo meno di niente e Lui ci ha messo vicino a Lui, ci ha fatto sedere nel cielo con Lui, è incredibile.
Quindi guarda, non tutti i credenti capiranno l'eccezionale, come dice qui Paolo, profondità, altezza e grandezza di questo messaggio. Cerchiamo di capirlo, afferrarlo
Amen.
Noi.
Amen.
E ci cambierà la vita, e per il meglio. Paolo dice, Efesini 2,5, dice, ci ha risuscitati con Lui, e con Lui ci ha fatto sedere nel cielo in Cristo Gesù.
Incredibile.
Fratelli, sta dicendo che nel momento che siamo nati di nuovo, Dio ci ha fatto sedere in cielo, in Cristo. Adesso siamo seduti in cielo, se camminiamo per la via stretta e diritta, se non usciamo di binario, se non andiamo nella via larga come fa il mondo.
Ma è quello che i fratelli, alcuni dicono che non sembra, non abbiamo tutte le benedizioni, le cose vanno di male in peggio. Perché se siamo seduti con Cristo, perché abbiamo tutti questi problemi?
Perché quelli che hanno tutti questi problemi non sono seduti in Cristo, sono seduti nella pozzanghera, sono in mezzo al fiume, in mezzo al guado e si lamentano. Esci dal fango. No, perché Dio non mi aiuta. Esci dal fango. Oh, Dio non mi ascolta. Esci dal fango delle preghiere false. Dio continua a pregare. Cosa continua a pregare? In modo sbagliato, perché mi hanno insegnato nella religione dei morti in piedi che si prega così, ma digli ai morti in piedi che non si prega così, si prega come dice la Bibbia, il Vangelo. Come si prega? Ma guarda il Vangelo, guarda, per cortesia, guarda Giovanni 17, come pregava Gesù. Tutto un capitolo, parlava a Dio, parlava con il Signore, conversava con Dio. Non era ripetere le pappagallate. Ave Maria, Rosario, svegliati, svegliati che non è finito il rosario, io ho già pregato 100 preghiere e te ne manca ancora 100. Questa è paganeria al 200%. Va bene, per cortesia, si prega come Gesù, va bene? Si prega, si parla. Quando la vera preghiera, tu non sai cosa chiedi, non sai cosa dici. John, mio figlio, diceva, non lo so, io ho detto, prepara la domanda, no, io non mi ricordo, poi mentre parlo mi vengono in mente. Lui profetizza, lui non, lui c'è lo Spirito Santo, è così che si fa. Gesù ha detto, non premeditate quello che dovete dire, ha detto Gesù, va bene? E infatti non dovete premeditare, al momento lo Spirito Santo, è come quando preghi in lingua, che ne so cosa sto dicendo. Quando preghi in lingua non sai cosa dice. Hoturo pakalayasa. Hololular pakaladu. Ututura pakalar. Io lo so, non lo so. Devo riflettere, poi lo Spirito Santo mi dice. E questa è una interpretazione, è una preghiera di lode. Oppure c'è un problema. E destra e sinistra. Prega in lingua. Dopo un po' ti viene, è meglio che vada di qua. Dio ti parla. Allora, Apocalisse capitolo 3. Nel momento che nasciamo di nuovo, Dio ci ha fatto sedere nel cielo, in Cristo. Non sta dicendo ci farà sedere in futuro, ma che siamo ora, adesso, in questo momento, già seduti in cielo sul trono di Cristo. Meditiamo su questo, illustriamo questo forse un po' meglio. Quello che Gesù ha detto alle chiese. Cos'è che dice Gesù alle chiese? Vai
Apocalisse 3:21. Apocalisse 3:21. Chi vince lo farò sedere presso di me sul mio trono, come anche io ho vinto e mi sono seduto con il Padre mio sul suo trono. Chi ha orecchie ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese.
Gesù sta parlando a tutte le chiese.
Ma qui è nel futuro, chi vincerà?
Sì, è logico. Sì, è perché qui sta parlando alla chiesa di Laodicea che era nella pozzanghera. E poi approfitta per dirlo a tutte le chiese.
Mentre agli Efesini era al presente.
Gli Efesini erano già lì.
Perché Efesini dice che quando noi viviamo in Cristo, siamo stati risuscitati con Cristo, siamo anche seduti con Cristo.
Certo, certo, perché qui Gesù sta parlando a tutte le chiese, mica tutte le chiese sono sedute sul trono. Comincia la chiesa di Sardi, la Odicea, le chiese morte, le chiese stramorte, le chiese seppellite e già marcite, e mica sono sedute con Cristo, perché hanno scelto di non sedersi. Quindi Gesù qui sta parlando a tutti e sta dicendo chi vince, per esempio... Filadelfia aveva già vinto, Efesini avevano già vinto,
sì,
credenti di Efeso quando Paolo gli ha scritto, poi la stessa Efeso, poi i credenti successivi hanno, sono usciti di binario Efeso. Infatti la chiesa di Efeso la vediamo Apocalisse 2:1 di Gesù, gli dice tu Efeso hai perso il primo amore, va bene? Quindi chi pensa di stare in piedi si attenta a non cadere. Guarda, Paolo diceva, va bene, cioè Efeso era 2000 anni fa, che se avessero continuato la loro fedeltà in Cristo fino al momento del gran giudizio del trono di Cristo, lo sarebbero stati seduti sul trono fino, per tutta l'eternità. Primo Corinzi 5:10 si parla del trono di Cristo. Quindi Gesù dà questo messaggio di sedersi sul suo trono in modo molto chiaro. Io credo che se dopo aver scoperto questa scioccante e meravigliosa verità, una verità di Dio al nostro riguardo, se ancora rimaniamo dentro qualche religione e camicia di forza, non impareremo mai a volare nella libertà del Vangelo. Va bene? Quindi cosa dobbiamo fare perché possiamo avere la benedizione di Dio in nostra casa? Torniamo al punto di partenza. Dobbiamo dedicarci, dobbiamo consacrarci. Se non diventiamo discepoli, come si dice, sfegatati al 100% per Gesù, fanatici disposti a vivere e morire, che crediamo che risorgeremo in Cristo, se non siamo disposti a far questo e continuare a farlo per l'eternità, io credo che siamo pazzi. Non c'è niente di più importante che consacrarsi al Signore. Il diavolo dice no, ti costerà tutto, logico, è logico che costerà tutto, ma devi abbandonare le tue comodità, ma devo abbandonare una casa da morto, capito? Casa da morto, chiedi a quelli dentro, ci sta comodi lì? Non dicono niente, devi abbandonare lo stesso.
Sì.
Va bene?
Certo.
Quindi una domanda pratica, qualcuno chiede come si fa a ricevere le benedizioni nella mia famiglia, nella mia casa. Come tenere il diavolo e le sue maledizioni fuori dalla famiglia e le benedizioni dentro? Giovanni 14:6, Gesù ce lo indica. Ripeto la domanda: come si fa a tenere, ad avere le benedizioni di Dio dentro la nostra casa? E Giovanni 14,6.
Gesù gli disse: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Allora, non è che è una risposta diretta. Come tenere il diavolo fuori dalla famiglia?
Guarda,
Gesù dice: nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. E allora come si fa?
Lo hai appena detto.
Ma come? Spiegalo.
Seguire Gesù, dice lì, ripeti la scrittura.
Sì, però questa è una cosa generale.
No, ma guarda, d'accordo. Se tu leggi, io sono la via, la vita, la vita. Se tu leggi, dici: ah, ho capito, vuol dire che andare a sedere e scaldare una panca. Non ho capito niente.
Sì.
Se invece ti metti in ginocchio, io suggerisco ai fratelli confusi che hanno maledizione in casa, va bene? Digiunate tutte le mattine finché le maledizioni se ne vanno. Come si fa? Un digiuno facile da fare non è il Ramadan, digiunare colazione, pranzo e cena, e poi magari anche brutto per la salute, ma io suggerisco il digiuno di ogni giorno. Fratelli, devo partire dall'Europa? No. Devo sposare sta donna? No. Devo eccetera? No.
Sì.
Digiuno tutti i giorni. Come si fa? Il suggerimento è questo, un digiuno che il Signore mi ha mostrato a me, lo condivido con voi, vedete se vi piace. È questo: tutte le mattine tu ti alzi a certo orario, ti alzi alle 7, 7:30, 6:30, quello che ti alzi.
Sì.
E allora tu ti punti la sveglia e dici: io qui voglio pregare, digiunare mezz'ora, un'ora. E allora, se tu la tua sveglia, supponiamo alle 7, la nostra sveglia qui alle 7, punti la sveglia alle 6. Ah, voglio digiunare, pregare mezz'ora, l'appunto è 6:30. Ah, no, voglio di più, 2 ore, l'appunto è alle 5. No, io 3 ore, l'appunto è alle 4. Dipende. E tutte le mattine, preghi e digiuni in ginocchio, invoca il Signore, capito? Invoca il sangue di Cristo, chiama il sangue di Cristo sopra la tua testa, sopra la tua mente, sopra i tuoi pensieri. Invoca il sangue di Cristo sui tuoi figli, sul tuo lavoro, sulle maledizioni finanziarie, sulle maledizioni in famiglia, fuori dalla famiglia. Invoca il sangue di Cristo, questa è una protezione più potente che c'è. Maledizione se ne deve andare, il diavolo se ne deve andare. A volte deve ripeterglielo peggio del rosario, 10 volte, 20 volte, 30 volte, il diavolo se ne va. È come battere un chiodo sulla capocchia, alla fine il chiodo entra. Risposto?
Sì.
Va bene, quindi poi imparare a studiare il Vangelo, sì. Non leggerlo come legge il libro del telefono. Leggi il giornale, le notizie meteorologiche, a metà dell'articolo si è addormentato. Leggi il Vangelo e dici: ehi, qua io obbedirò questo. Io qua obbedisco. Qui dice: leggi, devo fare questo, devo fare quello. Ah, questo lo posso fare, quello lo posso fare. Io sono paralizzato all'ospedale, posso solo muovere la bocca. Allora posso usare la bocca per evangelizzare l'infermiera. Lo faccio subito, capito? C'è qualcosa che puoi fare. Ah, io sono zoppo, non posso camminare, non posso correre, non posso fare niente, abito in un parco, sono una panchina, possiedo solo un cappello con 4 monete al giorno. Ho capito. E allora posso evangelizzare e quel barbone lì a mio fianco. E fallo. Sto cercando di dire, se tu sei una vecchietta, Apocalisse 21, che ha dato 2 spiccioli al tempio, la decima, quello che era, 2 spiccioli. Gesù ha detto: questa vecchietta, questa vedova, ha detto che ha dato 2 spiccioli, ha dato di più di quelli che danno monete d'oro. Capisci? Quindi uno dà monete d'oro, però sta dando meno dalla vecchietta che ha dato 2 monetine d'alluminio. Perché? Perché quella è tutto, lei è tutto quello che ha. Quell'altro c'ha, ti dà 10 monete d'oro, gli rimane $1,000,000 in banca, $10,000 in banca. Capisci?
Sì,
Dio
sì.
Guarda il cuore.
Infatti stavo pensando a un parallelo, perché noi, alcuni di noi cristiani, andiamo da Dio, facciamo una richiesta e ci aspettiamo che Lui risponde e che siamo benedetti. Ma sto pensando che anche se guardiamo nel mondo, uno che vuole fare, diciamo, il medico o che vuole ricevere il permesso di conducere, deve andare alla scuola a fare la teoria, quindi studiare, e poi deve mettere in pratica quello che ha studiato, e solo dopo riceve la benedizione di diventare un autista, un dottore. E così anche con Dio, dobbiamo studiare la teoria, la parola, capirla e metterla in pratica, e dopo riceviamo la benedizione. non è che fai una richiesta alla scuola all'ospedale, io vorrei diventare dottore, posso venire domani? Dicono no, vai alla scuola, metti in pratica e poi dopo che sai quello che fai ci vediamo. Quindi esatto. non si fa una richiesta a Dio e aspetto che lui risponde automatico perché io ho chiesto.
Esatto.
No, devi mettere in pratica alcune regole, alcune leggi e così funziona.
Esatto.
Anche la fede.
Esatto, esattamente. Cioè, non ci sono segreti, non c'è una formula segreta che solamente il grande fratello Giuseppe, grande virgolette, può capire, solo il grande San Paolo, San Pietro. No! Il Vangelo è scritto in una maniera che, ha detto Gesù in Matteo 11, ha detto grazie Padre che hai nascosto queste cose ai saggi, ai sapienti, e le ha rivelate ai piccoli fanciulli. Il piccolo fanciullo, piccolino, capisce meglio il Vangelo che non uno che va a scuola biblica. Scuola biblica gli lavano il cervello alla protestantese o cattolicese. Invece uno che a scuola biblica, la religione non ci è andato, gloria a Dio, io poco e niente, per questo sono un po' abbastanza libero, lo capisce meglio il Vangelo. Quelli che gli hanno programmato il cervello alla religionese, ormai è rovinato. Capisce? Come una donna che è stata stuprata, è difficile che riacquista la virginità. Capisci? Quindi se te ti hanno stuprato in qualche scuola biblica, in qualche scuola religiosa, prega per una virginità spirituale, cioè ti serve una liberazione, devi pregare Gesù liberami dal demone della religione, il demone cattolico protestante, Dio sì, benedica i sì, protestanti sì. Cattolici, ma il protestantese e cattolicese io buttarla nell'immondizia, perché è creazione degli uomini. L'unica religione che Dio ha creato è il cristianesimo, è Cristo e i cristiani, basta, il resto è creazione del diavolo, per settarizzare, dividere, vivisezionare il corpo di Cristo, giusto?
Amen. Allora, hai detto prima che la salvezza è un dono, è gratis, chiedi e la ricevi, ma le benedizioni dobbiamo seguire alcune regole, le regole del Vangelo, e così riceviamo le benedizioni. Per me è chiaro, non ho altre domande. Quindi studiamo la parola, la mettiamo nel cuore e la parola diventa realtà.
Amen. Amen. Va bene, quindi guarda, io direi i passi principali, la via di Gesù, la via maestra. E quindi cerchiamo di fare alcuni punti perché ai fratelli piacciono le cose succinte.
Sì, un riassunto.
Che come caccio, come tengo il diavolaccio fuori da il mio matrimonio, i miei figli, le mie finanze, la mia evangelizzazione, i miei amici. Come faccio? Riassumiamo in due parole. Allora, sì. Numero uno, assicuriamoci che abbiamo ricevuto Cristo la salvezza. Parla a tutti i fratelli che ci seguono, fratelli nuovi che magari neanche sanno se sono salvi. Due, secondo passo. Assicuriamoci di chiedere in continuazione il battesimo dello Spirito Santo. Fino a quando abbiamo la prova che l'abbiamo ricevuto?
Amen.
Vai da Galati 5:22, guarda.
Sì.
Perché lì ci sono i frutti dello Spirito. Quindi, qual è la prova che abbiamo lo Spirito Santo? Non è che perché te lo conferma il Signore religioso, perché c'hai i frutti. La prova più grande sono le opere, i frutti in Cristo che c'ha lo Spirito Santo. Leggi Galati 5:22.
Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo.
Non sei la sposa di Cristo perché ti hanno dato un diploma col timbro sposa di Cristo. Capito? Ci sono tante baldracche, donne di strada e prostitute, traduzione, religiosi, che quelle lì non hanno neanche capito cosa è sposa di Cristo. Capito? E sposa di Cristo lo sei per i frutti, perché sei fedele. Mia moglie è una donna fedele, tanto di cappello, io non sono degno di lei, ma mica perché c'ha un diploma. Non c'ha un diploma moglie fedele, no, c'ha i frutti.
Amen.
Capito? Non è la prima cuoca del mondo, anche se si sta avvicinando, però poverina, si sta dando da fare, va in internet e dice oggi facciamo un piatto turco, ieri ha fatto uno cinese, settimana scorsa uno giapponese, e poveraccia, è cresciuta in Danimarca, che ne sale della cucina italiana, capito? Dico, questo cos'è? Dice, questo è il riso con lo zucchero, e dice, cos'è? E dice, è il pranzo, che è mica male, però sta facendo passi enormi, no? Non mi lamento, per l'amor di Dio. Quindi sono i frutti che mostrano se uno Va bene? Se uno c'è lo Spirito Santo, no. Se non ce l'hai lo Spirito Santo, non è difficile. Abbandona tutto, lascia tutto, ripudia tutto che non sia Cristo, invoca il sangue di Cristo sulla tua casa. Adesso voglio fare una preghiera sulle case dei fratelli. Guarda. Quindi continuate a chiedere allo Spirito Santo tutte le mattine, finché lo ricevete, non dovrete pregare molto a lungo, se ci mettete tutto il cuore, va bene? Poi il terzo passo è direi il regno della parola nella nostra vita, direi. E cioè il nemico non può essere in controllo di quella persona, di quella casa, famiglia, dove regna la parola di Dio. Quindi dare alla sua parola la precedenza. Quindi in che modo? Cioè, come dice Deuteronomio 6,4, dice insegna la legge di Dio, la legge di Mosè, no? Che sì, adesso è la legge di Cristo. Va bene? Dice mettigli tutta l'anima, insegna ai tuoi figli, li inculca, ne parlerai quando sei seduto, quando cammini, quando ti vai a letto, quando ti alzi, ti rilegherai alla mano. Vedi, io qui ce l'ho legata al collo la parola, c'è un si chiama MP4, è sì. Tutto pieno di parola, ce l'ho legata al collo, quando sono seduto sul cesso e tacco, metto, ascolto, e io aspetto un autobus, cammino per le strade, qualunque cosa faccio, io mi sintonizzo con la parola, a meno che non voglio ascoltare, a volte devi anche staccare la parola, perché Dio ti vuole dare la parola viva, vera, vegeta, spirituale, vivente, Spirito Santo. Infatti l'altra sera sto pregando al buio qui sotto le stelle, guardavo, e Gesù mi ha detto togliti gli... stavo ascoltando la
sì,
la
a volte
parola.
Devi togliere anche i tuoi figli, questi si sono abituati tutti con le cuffie, anche i piccoli, John, Jasmine, anche questi grandi, e a volte vado da loro e parlo e vedo che non reagiscono. Dopo mi rendo conto, questi stanno ascoltando nelle cuffie altre cose, non è che ascoltano me.
Senti, infatti io voglio consigliare ai fratelli, diciamo, quando mangiate insieme, lo dico sempre, spalancate la Bibbia, e uno mangia, l'altro legge la parola. Noi facciamo così qua. Qui le mie dolcissime figliole, Angela, tu sei una ed ora l'altra, a turno, con Deborah che porta il cibo, loro fanno a turno a leggere testimonianze dei fratelli, questo, quell'altro, testimonianza, a volte leggiamo insegnamenti di Richard Wurmbrand, sì, insomma, sì, sì. Sempre qui siamo battezzati nella parola la mattina e alla sera, qualunque stanza vai c'è il Vangelo, c'è questo, magari c'è Radio Blast, magari c'è, che so, Smith Wigglesworth, c'è sempre qualcosa per tenere la mente, perché la mente è come una grande bocca che mangia sempre. Quindi se non gli danno da mangiare, proprio Dio mangerà quello del diavolo, giusto?
Sì,
ma quindi
sì.
Quando mangiate insieme, va bene, avere pronti un CD, un DVD, il Vangelo, una radio, qualcosa che tenga la mente, e chiedete una cortesia agli astanti, ai commensali, ai familiari, di per cortesia facciamo, io ti cucino, però voi spegnete i cellulari, sennò vi cucinate voi, il cellulare lo accendo io, va bene, mentre voi cucinate io parlo con la mia amica Mariolina, quindi...
giusto,
spegnete
sì,
i cellulari, sì, sì. Come ha fatto Gesù senza cellulare? Penso che ha fatto meglio di oggi, d'accordo? C'è stato un parroco che ha detto a Dora, ha detto che questi cellulari sono la maledizione, ne farebbe volentieri a meno. Allora andiamo, un altro passo sarebbe, oggi sono alcuni giorni che il Signore mi parla della potenza del sangue e voglio ripetere questo. Come si vince il diavolo per tenere le benedizioni di Dio e le sue maledizioni fuori? Io vorrei questi giorni predicare un po' sul sangue, va bene? Quindi leggi un po', dammi una scrittura, Apocalisse 12, parliamo del sangue di Gesù. Perché c'è tanta potenza nel sangue? Vai a Apocalisse 12, 11 per cortesia.
Ma essi lo hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello e con la parola della loro testimonianza. E non hanno amato la loro vita, anzi l'hanno esposta alla morte.
Quindi il diavolo è terrorizzato dal sangue di Cristo. Io so perché ho ascoltato dei demoni, ho parlato con dei demoni, loro sono terrorizzati dal sangue di Cristo. Vabbè, quando dovete liberare le persone da qualche demone, invocate il fuoco di Dio su di loro, il sangue di Cristo li distrugge. Va bene? Quindi andate dappertutto nella vostra proprietà e ungete col sangue di Cristo. Come si unge col sangue di Cristo, Angelo, una proprietà, una porta, una casa?
Non credo che è sangue letterale, vero, è solo una preghiera, no?
L'olio.
Ah, l'olio.
L'olio, tu preghi sull'olio e invochi il sangue di Cristo, certo. Ah, okay. Capisci com'è?
Però deve essere olio o anche senza si può?
Beh, se c'hai l'olio è meglio, invece se ce l'hai. Se non ce l'hai, metti la mano.
Okay. Cioè,
non è obbligatorio mettere l'olio. Mm-hmm. Però a volte i discepoli di Gesù facevano guarigioni ungendo con olio, a volte solo imponendo le mani, okay, a volte solamente con la parola. Quindi cerchiamo di non essere troppo religiosi.
Okay, perché è la fede che funziona.
È la fede, cercate di non andare troppo con le regole, così, va bene? Quindi andate nelle vostre proprietà, mettete una goccia d'olio sull'architrave della porta, gli infissi delle finestre, abbastanza le porte, anche una porta per ogni stanza, va bene? Proprietà, se avete un cancello dove c'è il vostro in campagna, cancello in campagna, ungete il cancello. E se poi è proprietà, se avete troppe case che non avete tempo di ungere tutte, regalate qualche casa a qualche fratello che non ne ha. Consigliatevi quei fratelli, perché se fate regali sbagliati alle persone sbagliate potete avere grossi problemi.
Non hanno molti questa problema.
Ungete i soldi. Come si ungono i soldi?
Non lo so.
Versare litro d'olio sui soldi. No, metti una goccia d'olio col ditino così sulla tessera, capito? La carta di credito, la tessera.
Okay.
Va bene, ungete così, ungi i soldi, che il Signore liberi dalle maledizioni finanziarie. D'accordo?
Ma noi non l'abbiamo mai fatto.
Io non l'ho mai fatto.
Mai?
Io non l'ho mai fatto, però mi è venuta a me l'idea: se ungiamo un ammalato, puoi ungere anche quelle cose lì. Liberazione dalle maledizioni finanziarie. Angela, perché non cominciate a farlo? Chissà che il Signore moltiplichi, va bene? Allora, se ci sono problemi di spiritismo, magia, stregoneria, magia bianca, e tutti i colori delle magie sono tutti del diavolo, bianca, rossa, verde, sono tutti di Satana. Quindi ungere la casa, le persone che chiedono preghiera, vai da Atti 1:8, guarda, Atti 1:8, e ricordate che quando ungete, oppure quando pregate, va bene, ricordate che avete la potenza di farlo, di liberare le persone dai diavoli, Atti 1:8.
Ma riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi. E mi sarete testimoni?
Testimoni, dice Gesù, non testimoni di Geova, testimoni di Cristo. Testimoni di Geova non esistono, questa è una cosa che hanno inventata loro. Nessuno testimone di Geova, non ha visto mai nessuno Geova. Testimoni di Cristo, mi sarete testimoni a me, a Cristo, fino all'estremità della terra. D'accordo? Quindi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà. Luca 10:19 dice: io vi ho dato potere di camminare sopra serpenti, scorpioni e tutta la potenza del nemico.
Sì. È vero, amen.
Niente potrà farvi del male.
Niente.
Quindi quando pregate, ricordatevi queste cose. Non credete al diavolo che no, tu non hai la... No, certo che c'è la potenza. No, tu non l'hai. Sì, non io, ma Cristo in me. Va bene?
Sì.
Suonagliela al diavolo con la parola nel nome di Gesù Cristo.
Grazie Gesù, amen.
E poi imparate a evangelizzare. Sempre nell'ambito come tenere le benedizioni dentro la casa. Andate a evangelizzare. Se non vuoi evangelizzare, va bene, le benedizioni non vengono, perché sei egoista. Tu, tuo rosarietto, oh, fammi felice, aiutami, guariscimi, dammi soldi, dammi, il mio nome è Gianni. E c'ho mio fratello che si chiamano Gianni, non ce l'ho con voi. Siete meravigliosi. No, mio nome è Giuseppe. Ok? Allora, sì, andando a evangelizzare... Anche i fratelli che dicono: sono solo, sono sola, ho 60 anni, 70 anni, e io ho un piede nella fossa, però con l'altro piede che ancora funziona, vai a evangelizzare presto. Se evangelizzerai con tutto il cuore, sarete in due.
Sì.
Ma anche lui c'è piede nella fossa, bene, due nella fossa, con gli altri due vi aiutate. Quindi se evangelizzate troverete fratelli, sorelle. Sono una sorella, un fratello, voglio partire da queste zone, andare, non ho soldi, però sono vecchio. Trovi un altro vecchietto, insieme uno legge, l'altro scrive, uno sa predicare, l'altro no, uno cucina, l'altro è bravo a vendere francobolli, a vendere cerotti, porta a casa un chilo di pasta, si cucina, l'altro è bravo a cucinare. Quindi aiutatevi, va bene?
Amen.
Poi se, se proprio non riuscite a partire dalla zona nuova del mondiale, organizzate, trovate un villaggio su qualche montagna dove potete crescere patate.
Quindi l'evangelizzazione perché è importante?
È importante perché è un comandamento, Marco 16, 15, Atti 5, 42, Matteo 28, verso 18 al 20, andate e predicate il Vangelo. Capito?
Sì.
Quindi se non evangelizzi, stai disubbidendo il Vangelo. Se evangelizzi, lo stai ubbidendo.
Okay.
Capisci? E se non evangelizzi, sì, può fare tutto perfetto, la chiesa perfettissima, chiesa cattolica, col tetto protestante, le panchine Testimoni di Geova, i quadretti mormoni, tutto a posto la chiesa. La chiesa è perfetta, però se non vai a evangelizzare fuori, sei egoista e Dio non ti benedice. Stai disubbidendo al comandamento più importante dopo amare Dio e il tuo prossimo. Infatti è il secondo comandamento: non puoi amare il prossimo se quello sta andando all'inferno, gli regali soldi, gli regali una casa, gli regali una macchina, gli regali cibo, gli regali vestiti, gli dai amore, ma se non gli dai la salvezza, cosa se ne fa? Vuol dire che nella sua cassa da morto mica se le può portare queste cose. Hai fatto un buco nell'acqua, ha regalato una casa, non serve a niente. Sì, ma lui però ha mangiato e bevuto tutta la vita. Sì, ma l'anima è dall'inferno. Dagli il Vangelo! Va bene?
Sì, il fatto è che molti si chiedevano nel passato, ci scrivevano, ma se io voglio benedizioni da Dio e uscire dall'influenza del diavolo, maledizioni, se non evangelizzo non ricevo queste benedizioni? E infatti sembra che non c'è collegamento tra le benedizioni e l'evangelizzazione. Ma la verità è che l'evangelizzazione ti fa molto più forte, ti fa diventare più forte nella fede, più attivo, con la mente più concentrata su Gesù, e questo cambia te.
Io credo.
E quando tu cambi, il diavolo non ti può più toccare.
Guarda, io credo che nessuno può essere a cuore pieno per Gesù se non evangelizza. Impossibile. Capisci? Paolo dice: la donna sarà salvata partorendo figli. Va bene? E dice: ma io sono sterile. E questa non è colpa tua. Abbi pazienza, tu sei salvato lo stesso. Però la donna che non vuole figli, che pillole, che aborti, quella lì riceverà il bastone in testa se non si pente.
Okay.
Quindi è questo, le chiese sterili che sono lì a pregare preghiere protestanti e cattoliche, però che non partoriscono figli spirituali, come evangelizzando, convertendo le anime, quelle lì sono sterili. Queste chiese lì sono nello spirito uguali a quelle che abortiscono, a quelli che prendono le pillole, sai, le pillole anticoncezionali.
Sì, quindi vuoi dire,
le vendono le farmacie, sì. Le farmacie protestanti cattoliche prendono la pillola settimanale e non rimangono mai incinta. Hai visto mai queste chiese mezze morte evangelizzare, convertire? No, sono lì a cantare,
sì, sì, sì,
alle pareti. Convertiranno le pareti, da morte diventeranno stramorte. Ma non è che stanno partorendo figli. Uno, se per disgrazia uno, che so, passa davanti alla chiesa, inciampa e cade dentro, lo rialzano, siede su una sedia, dove sono pronto soccorso. No, c'è una chiesa, ok, allora lo evangelizzano così. Ma non è che, capito? Quindi se non partoriscono figli, sono uguali alle donne che prendono anticoncezionali, che si mettono la spirale.
Spirali spirituali.
Ci sono spirali cattoliche, ci sono spirali protestanti, ci sono diversi tipi, ci sono. Dobbiamo uscire dai cimiteri, va bene? Dora, cosa con il tuo sorriso, cosa dici? Cosa no. Possiamo fare per te? È arrivata Dora, ragazzi.
Ciao fratello,
quando
abbraccio.
Dora entra, tutti lo notano perché c'è sempre il sorriso.
Grazie Gesù.
Dimmi.
No, volevo dire che tanto tempo fa anche io mi chiedevo, perché tante volte i fratelli dicono, c'ho dei problemi, e tante volte la tua soluzione è vai a evangelizzare, no? E uno si chiede però come, se vado a evangelizzare, come mi aiuterà a risolvere i miei problemi. E sai, in Efesini 6, dove parla dell'armatura di Dio, e dice 11, rivestitevi dell'intera armatura di Dio per poter rimanere saldi contro le insidie del diavolo. Parte dell'armatura di Dio è versetto 15, avendo i piedi calzati con la prontezza dell'Evangelo della pace. Cioè parte dell'armatura di Dio è evangelizzare, avendo i piedi calzati con l'Evangelo, e così ti aiuterà a sconfiggere il diavolo.
Amen.
L'evangelizzazione. Amen.
Amen. Amen. Dio ti benedica. Guarda, io aggiungo, l'evangelizzazione vi terrà occupati.
Sì.
E lontani da stregonerie moderne come TV, porno, adulteri. vite vuote, sprecate, solitudine, malinconia, tristezza. Vi darà tanti amici, pecorelle, fratelli nuovi che avete evangelizzati. E invece di lamentarvi, nessuno mi ama, sono solo, sono triste. Vai a evangelizzare, non sarai più solo, triste e abbandonato. Vai a cercare un questo peggio di te. Io l'ho fatto e ora Dio mi ha talmente benedetto su queste cose, su questo, che non ho nemmeno il tempo di andare a trovarvi tutti voi, amati fratelli, che mi invitate. Non c'ho tempo, siete troppi. Però se siete troppo pochi, cioè siete troppo pochi, perché non sarete mai troppi, però siete troppi che mi invitate, ma troppo pochi per essere raggiunti. Va bene? E quindi vi parlo per esperienza. E poi voglio aggiungere un altro punto importante: dovete, per mantenere il diavolo fuori, dovete liberarvi da falsi amici, falsi fratelli, certe suocere non cristiane o finte cristiane o cristiane mezzo cuore, le suocere a casa loro, di questo tipo. Invece la suocera che viene lì a evangelizzare e dare Gesù e solo benedire, non c'è problema, quella non è come Naomi nella Bibbia, va bene? Sì. Quella è una suocera, la porta è sempre aperta, le altre suocere sempre chiusa. Va bene? Quindi, suocere che sono credenti a modo loro, che vi portano a casa all'inferno delle loro divisioni e provocano liti e persino divorzi col vostro coniuge, questo è stare fuori. Va bene? Il posto della suocera, se non è espressamente invitata, ma non dal figlio o dalla figlia, troppo facile, ma invitata dalla nuora del genero, il suo posto di cotale suocera è a casa sua. E deve essere contenta e soddisfatta. Il figlio o la figlia, il figlio della suocera o la figlia della suocera, va bene, se vuole li può andare a visitare a casa della dei suoceri, però deve ricordarsi che non ha sposato i suoi genitori, ma ha sposato il proprio coniuge, va bene, a buon intenditor, come si dice in poche parole.
Sì.
Questo vale anche, guarda, vale anche per chiunque viene a casa vostra e porta con sé spiriti strani, cioè qualsiasi atteggiamento che non sia di Cristo. Ok? Evitateli come la peste, non li invitate. Lo dice anche seconda epistola di Giovanni, 1:10, 1:10 e 11. Cosa dice? Legge.
Se qualcuno viene a voi e non reca questa dottrina, non ricevetelo in casa e non salutatelo. Chi lo saluta partecipa alle sue opere malvagie.
Va bene. Quindi non l'inviti, è scritturale. Uno viene a voi con una dottrina diversa. Ah, tu sei cattolico, sono protestante. Sei protestante, io sono cattolico, faccio dei nomi, buttate lì. Ah, tu appartieni alla chiesa di fratello Giuseppe. Ah, io no. Ah, tu appartieni alla chiesa di fratello Giovannino. Io no. Il suocero dice no. O chiunque dice no. Ah, tu credi che dobbiamo, io non ci credo. Ma insomma, vattene a casa tua, fammi vedere cosa sai fare e poi parla dall'alto delle tue opere, dei tuoi raggiungimenti, delle tue vittorie, dei tuoi risultati, non dalla pozzanghera delle critiche, delle calunnie, dello sparlare.
Noi in questa chiesa non facciamo differenza tra cattolici e evangelici, è solo perché noi cattolico lo riceviamo, sono evangelico lo riceviamo, è lo stesso per noi. Non è che se è cattolico non lo riceviamo, noi siamo solo la chiesa dello spirito, non facciamo questo, quindi come
sì,
si applica?
Sì, ma no, io non è che volevo dire che non li riceviamo, volevo dire un'altra cosa che magari non sono stato chiaro, cioè se uno dice ah tu la pensi così, io no, ah tu la pensi in quest'altro modo, io sono diverso da te. Cioè c'è gente che vuol sapere qual è la tua opinione solo per dire il contrario.
Ah, quindi per litigare?
Solo per litigare, ci ho capito.
Allora non devi avere contatto con lui. Ma in altro caso, se sono in pace e amorevoli...
Se un amico corrisponde alla tua amicizia, può essere di qualunque religione, tu
infatti,
lo sai benissimo.
Infatti, sì.
Vabbè, qui da noi, in nostra comunità, tu e Dora e mia moglie, eravate tre religioni, una diversa dall'altra,
certo,
e diversa dalla mia.
Certo.
Va bene, quella
tutti
luterana,
diversi.
Tu così eri salta in banco, così eri tu.
No, reformata, ufficialmente.
Tu eri riformatorio.
Però ero atea. Non
era religione di riformatorio. Sai cos'è riformatorio?
Reformata.
Riformata o riformatorio?
Reformata.
Italiano riformatorio è una prigione per i giovani.
No. No.
perché certe religioni sono prigioni.
Mi meritavo la prigione, però.
Invece Dora era ortodossa.
Ortodossa.
E tu doveva sposarsi uno con la barba. Gli ortodossi, se non c'è la barba, non può essere ortodossi. E sua madre ha procurato uno con la barba. Capisce? E gli dice, guarda, ma veramente. Comunque, io, il cattolico nominale, ma quindi, proprio noi... nominale...
No, ma
nominale, che mio padre è stalinista, mia madre è cattolica, neanche nominale, proprio atea del tutto. Un giorno proprio Gesù mi ha dato il privilegio di pregare con loro, questi si sono convertiti.
Quindi per noi non conta la religione o quale denominazione uno ha, per noi conta il cuore, quello che uno ha nel cuore. E allora come si applica questa scrittura? Perché non vogliamo dare l'impressione sbagliata che non possiamo neanche salutare un cattolico o un evangelico.
No, non ho detto questo. Voglio dire, la gente che vuole... vuol sapere qual è cosa fai tu per il Signore, per dirti che loro non sono d'accordo, che vada per la loro strada.
Ah, non litigare praticamente.
Non evitarli. Okay. Però se di qualunque religione vengono in amicizia e in amore, non c'è nessun problema. Può essere anche un ateo, se viene solo per discutere, che stia a casa sua. Cioè noi non è che ci chiudiamo come setta, no. Ci apriamo, andiamo tutti i giorni a evangelizzare perché ci chiudiamo. Siamo super apertissimi. Io nella mia vita ho incontrato, non so se milioni, ma decine di migliaia di persone. E sono aperto a tutti, perché
stai riferendo a litigare. Non litigare, perché è una perdita di tempo, solo il diavolo gioisce e noi abbiamo da fare per Gesù. Quindi non litighiamo, è tutto quello.
Quindi, e poi se andate a evangelizzare, vincerete, cioè smettete di... C'è qualcuno che si lamenta, sono sola, triste, nessuno mi ama. Perché tu non ami nessuno. Tu vai fuori, per cortesia, se tu vai fuori a cercare amici, di solito non li trovi. Tu vuoi essere mio amico? Fatti vedere in faccia, no. Tu vuoi essere amico come me? No. Però se tu vai fuori e vuoi diventare un amico, tu vuoi dare amore, vuoi dare amicizia, tutti ti ricevono. Tutti hanno bisogno di amore e di amicizia. Quindi vai fuori a evangelizzare, capisci, e vincerai il mondo. Guarda, io mia moglie l'ho vinta così. Lei ha visto che ero così, fanatico per Gesù, e mi ha sposato. Capito? Quindi io evangelizzando ho trovato tutto: mogli, figli, figlie, amici,
vero,
amiche,
sì.
Tutto,
vero.
Anche te, compreso
è vero.
Te.
Sì, è così.
Cioè, io sono fanatico di evangelizzazione. Io, quando io voglio divertirmi, vado a evangelizzare.
Sì,
quando
c'è
niente da fare, vado a evangelizzare. Adesso lo faccio in modo diverso: Skype, email, radio.
Mm-hmm.
Perché a 70 anni faccio quello che posso, va bene. Tu quando andiamo fuori che camminiamo, tu cammini come il vento, io ciuf ciuf cerco di starti dietro, tu tue gambe ogni passo sono un metro, due passi tu sei due metri.
Wow.
tu vai come il vento.
Not so bad,
io cerco di starti dietro. Sono un trenino di 70 anni, sai, ogni tanto devi cambiare qualche bullone. Quindi, fratelli, qualunque sia il vostro problema, lo risolverete andando a dare l'amore di Gesù. E adempirete il secondo comandamento, che dice: ama il tuo prossimo come te stesso. Se non lo evangelizzi, tu non lo ami per niente. Allora, io direi che ho buttato giù alcuni punti, va bene?
Sì.
Come tenere le benedizioni dentro e il diavolo fuori.
Amen.
Va bene?
Amen.
Oh, per tenere il diavolo fuori devi tenere certa gente fuori. Per tenere Gesù dentro devi tenere certa gente dentro. Sai, vergine con olio, senza olio, farisei, cristiani veri, cristiani finti, cioè, tutti i colori. Qui siamo in una giungla. Quindi chi manca di saggezza la chieda a Dio, che la dà abbondantemente a chi la chiede. Va bene, gloria a Dio. Angelina, allora devo andare avanti o è sufficiente come...
Andiamo ai fratelli che ci aspettano in Skype.
Abbiamo reso l'idea a questo messaggio?
Sì, abbondantemente.
Ecco,
sì.
Quindi io spero che non ho detto niente, spero che sia stato solo il Signore, solo scritture. Se qualcosa è scappato da parte mia, cancellatelo. Qualcosa che non è basato nelle scritture, cancellate. Ogni tanto frate Giuseppe sbaglia e dice cose sue, buttatele via, cioè tutti sbagliamo, anche voi. Io cerco di stare solo sulle scritture, se sbaglio buttatela via, va bene? Cos'è buttare via? Tutto quello che non è sulle scritture, che io possa aver detto, buttate via. E non c'è bisogno che mi dite ogni tanto sbaglio, ma io, grazie per il complimento, dite ogni tanto, io dico più di ogni tanto. Angelina.
Sì. Facciamo una pausa, mettiamo una bella canzone, Solo sii forte, quella basata su Giosuè 1 verso 8, e poi ci colleghiamo in Skype con Maria e Luca e il figlio Giovanni. e ascoltiamo una bella testimonianza di guarigione che Maria vuole raccontare a tutti, sulla guarigione del figlio Giovanni che aveva epilessia.
Quindi c'è una testimonianza su quella.
Gloria a Dio. Sì.
Quindi fratelli, grazie, che Gesù, state pregando per le guarigioni, preparatevi a qualcosa che vi farà aumentare la fede. Amen.
Amen. Andiamo.
Sì, forte e io sono con te, solo sii forte e coraggioso, non devi temere, io sono con te.